Il primo quindicennio del Novecento, fino al 1914, anno in cui scoppiò la Prima Guerra Mondiale, costituisce per l'Europa una stagione apparentemente felice e di discreto benessere, almeno per le classi medie e medio-alte. Tale periodo è chiamato la Belle Époque, la bella epoca. La popolazione è in crescita, confermando il trend demografico positivo che si era già evidenziato nell'Ottocento. L'industrializzazione ha elevato il tenore di vita. Nelle campagne non si muore più di fame. L'istruzione, almeno quella elementare, risulta abbastanza diffusa. La cultura più diffusa era quella positivista, che proclamava il primato della scienza e credeva nella ragione e nel progresso umano. In verità, all'inizio del XX secolo, niente e nessuno, o quasi, sembrava mettere in discussione tali principi. L'ottimismo e la fede nel progresso saranno posti seriamente in dubbio solo dopo le devastazioni della Prima Guerra Mondiale. Per il momento essi apparivano ben motivati. Le recenti scoperte, come il telefono e l'elettricità, avevano migliorato un po' ovunque la qualità della vita. Di sera i lampioni, funzionanti con l'elettricità, rendevano meno buie le strade, mentre le lampadine rischiaravano le case, sostituendo torce, candele, lampade a gas. E l'acqua raggiungeva molte abitazioni, grazie ad esse miglioravano le condizioni igieniche, riducendo i rischi di malattie e infezioni. Poi, grazie alle scoperte di Louis Pasteur e Robert Koch, fu via via possibile produrre vaccini contro il colera, la tubercolosi e la difterite. A fine Ottocento il telegrafo e il telefono avevano rivoluzionato le comunicazioni umane, ma un altro passo decisivo fu realizzato all'inizio del Novecento grazie all'invenzione della radio. L'esistenza delle onde elettromagnetiche era stata intuita già dall'inglese James Maxwell e dimostrata dal tedesco Heinrich Hertz. Nel 1895 l'inglese Ernst Rutherford riuscì a trasmettere segnali radio a oltre un chilometro di distanza. È così che nel 1901 l'italiano Guglielmo Marconi trasmise segnali radio attraverso l'Atlantico. L'anno successivo l'americano Reginald Fessender fu in grado di modulare le onde radio per trasmettere dei suoni. Nel giro di pochi anni le trasmissioni radio trovarono vasti campi di applicazioni pratiche. A mutare il volto della società in quest'epoca fu anche la rivoluzione dei trasporti. Sulle strade comparvero le prime automobili. Imponenti transatlantici solcavano i mari, trasportando migliaia di passeggeri, mentre tram, autobus e treni metropolitani attraversavano la città, alcune delle quali divennero vere metropoli. Aerei e dirigibili cominciarono ad alzarsi in volo. I primi a far decollare un veicolo, un biplano, grazie al nuovo motore a scoppio, furono nel 1903 i due fratelli americani Wilbur e Orville Wright. L'energia che muove il motore a scoppio è il petrolio. Il suo sfruttamento segnò una fase nuova della rivoluzione industriale. Si diffondeva intanto la bicicletta con trasmissione a catena e ruote, e poi la fotografia, che già era stata inventata nel 1826 ma fu perfezionata nei decenni successivi, che rendeva disponibile a un pubblico sempre più ampio immagini provenienti da tutto il mondo, che venivano poi diffuse dalla stampa quotidiana, che era allora molto popolare. A rivoluzionare il tempo libero e il mondo dello spettacolo arrivò poi il cinema. La prima storica proiezione dei fratelli Auguste e Louis Lumière avvenne a Parigi nel 1895. L'industria cinematografica si affermerà poi nei decenni successivi negli Stati Uniti, a Hollywood, in California, dove nel 1927 sarà prodotto il primo film sonoro, Il cantante di jazz. Durante la Belle Époque cambiò anche il modo di produrre. Le industrie cercavano di aumentare la produzione, soprattutto di beni a buon mercato, per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più ampio. In tal modo venne favorita la crescita di una società non solo di lavoratori, ma anche di consumatori. Uno dei settori in forte crescita era quello alimentare, grazie anche al procedimento inventato da Louis Pasteur, che da lui prende il nome di pastorizzazione, per conservare il latte e altri prodotti, e le nuove tecniche di congelamento e di inscatolamento per carni e verdure. Sorsero poi, a partire dalla Francia e dagli Stati Uniti, i grandi magazzini. Nei secoli precedenti gli abiti erano stati regolarmente confezionati a casa oppure dai sarti, in ogni caso sempre rigorosamente a mano. Adesso, nei grandi magazzini, essi venivano offerti alla clientela preconfezionati, su scala industriale, un'innovazione decisiva per abbattere i costi. In pochi anni, accanto agli abiti, i grandi magazzini si riempirono di numerosi altri articoli, cappelli, biancheria intima, foulard, scarpe, ombrelli, prodotti su scala industriale. All'esterno, vetrine sempre più curate, specchi e luci, belle esposizioni attiravano i clienti. Furono inventati nuovi modi per attirare la clientela, come le vendite per corrispondenza e le forme di pagamento rateale. Un modo quest'ultimo per suddividere in tante parti o rate le spese dell'acquisto. Sempre per raggiungere i potenziali acquirenti nacque la pubblicità. All'inizio le locandine pubblicitarie servivano solo a informare dell'esistenza di un certo prodotto, ma ben presto nacquero cartelloni di grande formato che riportavano slogan e immagini con l'obiettivo di indirizzare i gusti del grande pubblico. Siamo agli albori del consumismo, cioè della tendenza ad acquistare beni e servizi in quantità sempre maggiori, anche quando non sono strettamente necessari. Essa si sarebbe poi grandemente sviluppata nell'arco del secolo XX. A frequentare i grandi magazzini, a soffermarsi davanti ai cartelloni pubblicitari, a vestire abiti preconfezionati e a consumare gli alimenti conservati, erano soprattutto i borghesi che vivevano in città. La Belle Époque fu il tempo che segnò la definitiva consacrazione del ceto medio. Rispetto all'aristocrazia tradizionale, chiusa nei suoi palazzi, e rispetto alla grama esistenza di contadini e operai, esso appare più disinvolto e spigliato, pronto a godere i lussi e le comodità della vita moderna. Tutto, insomma, nel mondo della Belle Époque sembrava promettere benessere, felicità e anche pace. Risaliva al 1870 l'ultima guerra combattuta in campo aperto tra Francia e Germania. In realtà però, dietro la facciata dei grandi magazzini, della pubblicità e della vita spensierata dei ricchi, si nascondevano minacciose tensioni politiche e sociali. A livello politico si registravano accese rivalità tra i paesi europei, alimentate dalla miccia del nazionalismo, un'ideologia che predicava con aggressività la superiorità della propria nazione sulle altre. Queste tensioni coinvolsero anche altre nazioni extraeuropee. A livello sociale rimaneva difficile la situazione degli operai, anche se la crescita generale del benessere e la diffusione dei sindacati riuscì in parte a mitigare le dure condizioni di lavoro. Nei primi anni del Novecento si registrano finalmente tendenze positive come l'aumento dei salari, la riduzione della giornata lavorativa, una migliore sicurezza sui luoghi di lavoro e una maggiore igiene. Questi risultati però erano molto parziali, soprattutto se confrontati alle condizioni attuali. Quei livelli di sicurezza, igiene e salario, quegli orari di lavoro, eccetera, oggi ci sembrerebbero inaccettabili. Inoltre furono ottenuti a prezzo di dure lotte, con scioperi e scontri che generarono tensione con i governi e anche tra le classi sociali, borghesia e operai. A inizio Novecento, ancora più sfruttati degli operai erano i contadini, specialmente quelli dell'Europa dell'Est e dei paesi mediterranei, tra cui l'Italia. Moltissimi erano lavoratori stagionali senza alcuna garanzia, soffrivano ancora di denutrizione ed erano preda di numerose malattie. Capiamo così perché proprio dal mondo contadino provenne la grande emigrazione del secolo scorso. Anche molti italiani emigravano, diretti in buona parte verso gli Stati Uniti d'America, ma anche verso l'Argentina. Fu un fenomeno ancora più massiccio nei numeri di quanto non lo fosse stato nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Rimanevano calde anche altre questioni, come per esempio il diritto di voto concesso solo a una minoranza di cittadini maschi e la svantaggiata posizione sociale delle donne. Concentriamoci su quest'ultimo punto decisivo. La grande questione sociale di quest'epoca fu quella dell'emancipazione femminile, cioè della liberazione delle donne dai tanti vincoli che ancora le soffocavano. La prima richiesta riguardava il diritto di voto. Le donne ne erano largamente escluse in quasi tutti i paesi. Ma ve ne erano molte altre. Le donne reclamavano pari accesso all'istruzione, le università rimasero a lungo vietate alle donne, e pari possibilità di carriera lavorativa, tutela della maternità e così via. Conquiste di questo tipo, peraltro, possono giungere solo dopo un lungo percorso culturale. Per molti millenni le donne sono state considerate inferiori agli uomini. Nel corso del XX secolo hanno ottenuto importanti miglioramenti, ma la loro effettiva parità in ogni campo è un risultato ancora da raggiungere. Le prime associazioni femministe che reclamavano parità di diritti e di doveri tra uomini e donne erano sorte già intorno al 1850 negli Stati Uniti. Una prima vittoria era giunta nel 1869, allorché le donne avevano ottenuto il diritto di voto in uno degli stati americani. Dovette però aspettare fino al 1920 per vederli riconosciuti su base nazionale. La lotta delle donne fu più accesa e drammatica in Inghilterra, dove le femministe venivano derise con il soprannome di suffragette perché reclamavano il suffragio. Le donne inglesi avevano ottenuto il diritto di votare alle elezioni amministrative fin dal 1869, ma la società maschile si oppose poi per decenni alla richiesta di allargare questo diritto alle elezioni per il Parlamento di Londra. Nel 1911 le femministe inglesi passarono le vie di fatto promuovendo azioni violente, vetrine fracassate, due stazioni ferroviarie incendiate, scontri con la polizia, scioperi della fame. Infine il sospirato diritto di voto alle donne fu concesso dalle autorità britanniche nel 1918, ma all'inizio potevano votare solo le donne con più di 30 anni e con una certa rendita annua. Nei paesi del Nord Europa, Svezia, Norvegia, Danimarca, le donne ottennero il diritto tra il 1909 e il 1919. L'Italia stava per approvarlo, ma poi ci riuscì soltanto nel 1946. Oggi non è affatto conclusa la lotta delle donne per la loro emancipazione. Certo, molte di loro, specialmente nei paesi più avanzati, si sono davvero liberate nel lavoro, nella vita civile e familiare, ma la conquista di una vera parità con gli uomini appare ancora lontana. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, le donne sono ancora oggi discriminate, sfruttate. Anche nei paesi più progrediti reclamano non più la semplice parità giuridica, cioè l'uguaglianza in teoria nelle leggi, ma il riconoscimento della loro specifica identità femminile. Le suffragette dell'Ottocento richiedevano la parità tra uomini e donne, ma oggi si preferisce chiedere azioni positive, cioè capaci di rendere effettive nella vita di ogni giorno i diritti delle donne. Si reclamano pari opportunità perché le donne si realizzino nella società e in famiglia. Molti uomini, per fortuna, sono convinti che simili obiettivi siano non solo giusti, ma vantaggiosi per tutti, perché la disuguaglianza tra i sessi è uno dei peggiori nemici della vera democrazia.